Vai, sì, certo, Anna.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Amen.
Suana, non ti sentiamo.
Allora, io adesso provo a condividere l'audio con la registrazione di Pino
Sì.
e così a questo punto siamo.
Sì.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Tanto Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e birra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero il ritorno al loro paese. Parola del Signore. l'annuncio del giorno di Pasqua. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi delle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Sempre tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risolto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 4 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento, nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. La Pasqua si costruiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, il 17 febbraio, l'ascensione del Signore, il 16 maggio, la Pentecoste, il 23 maggio, la prima domenica di Pasqua, il 28 novembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli e dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa, pellegrina sulla terra, proclama la Pasqua del suo Signore. La Chiesa vera, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli.
Celebrando l'Epifania del Signore, ecco l'annuncio che riguarda le scadenze nel corso dell'anno liturgico. Come una fioritura di quello che è il mistero di Dio che si è rivelato a noi. Ed ecco l'Epifania che ogni anno ci chiama a ascoltare la pagina del Vangelo che è stata letta qualche momento fa, nel Vangelo secondo Matteo, il racconto dei Magi. Ed è veramente una pagina che sempre ripropone a noi una ricchezza straordinaria di richiami, di insegnamenti. Siamo alle prese con una notizia che qui viene posta dall'Evangelista Matteo a capo di tutta la scena che poi ci descrive: nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, il tempo della storia umana, che è il tempo di ieri, di oggi, è il nostro tempo. Ed ecco, nato Gesù a Betlemme, ecco la epifania della vita, la rivelazione della vita, ecco la volontà di vita, ecco nato Gesù. Ed è un'affermazione che poi l'Evangelista rielabora progressivamente man mano che sviluppa la sua narrazione. Siamo dunque alle prese con il dono della vita. Il dono della vita che ci è stato conferito all'inizio di tutto. È un dono che Dio ha voluto in tutti i modi valorizzare e riscattare, per quanto la nostra libertà umana si sia ribellata, si sia manifestata ostile e abbia opposto rifiuti che hanno comportato tutta una serie di fenomeni di corruzione nel mondo. Ed ecco, nato Gesù a Betlemme di Giudea è la relazione così commovente per noi sempre, che ci coinvolge nel momento in cui contempliamo Gesù nel presepio. Fatto sta che il brano evangelico ci parla di quei tali che vengono da Oriente, sono rappresentanti dell'umanità intera, e la festa di oggi ha questo respiro universale, ecumenico, possiamo ben dire, non c'è dubbio, perché la questione è veramente universale. Ma dov'è? c'è di mezzo l'inseguimento di una stella come misuratore del tempo, come indicatore, segnale, che dovrebbe tracciare la strada. Quale strada percorrere? Come orientarci? Come muoverci? Dove? Per prendere sul serio il dono della vita. Perché il dono della vita non sia una affermazione che rimane astratta e così un po' evanescente. Anche perché, vedete, proprio immagini che sono alla ricerca di una risposta al loro interrogativo, dove, che non è soltanto un dove di luogo, è un dove che riguarda qualcosa di interiore. Come troverò finalmente il motivo per vivere, la strada da percorrere, e come potrò finalmente interpretare i tempi della storia umana e della mia storia, piccola misura all'interno di un svolgimento immenso, ma la mia storia, come potrò finalmente interpretare il mio inserimento nella storia umana come un'accoglienza al dono della vita, una corrispondenza al dono della vita, dove? E sono all'inseguimento di quella stella e si sono mossi, ed ecco che sul loro percorso si presenta il re Erode. Il re Erode. E il re Erode è veramente una figura, a parte il personaggio storico che conosciamo per altra via, ma è una figura emblematica che serve in modo veramente efficacissimo a rappresentare tutto quello che nella nostra iniziativa umana vuole essere il modo, o almeno il tentativo, di dominare gli eventi, di gestire lo svolgimento delle vicende. Il re Erode che si impone con la sua pretesa di governare e che è, come ricordate, turbato, che è angosciato, e con lui tutta Gerusalemme. Dunque è una figura che rappresenta magnificamente quello che direi è un fenomeno ricorrente, ed è il fenomeno della paura e dell'angoscia, e noi ne sappiamo qualche cosa, che è strettamente connesso questo fenomeno, come qui sta descrivendo l'Evangelista Matteo, connesso, collegato, direi intrinsecamente fuso con la pretesa di dominare, di gestire, di governare, di imporre i propri criteri, come se Erode, o chi per lui, e noi tutti turbati e angosciati appresso a lui, potessimo imporre i nostri criteri per ridurre il mondo in obbedienza ai nostri programmi, alle nostre aspettative, alle nostre pretese, alla nostra volontà di dominio, che poi, vedete, diventa un tentativo di gestire l'angoscia, gestire il turbamento, gestire lo smarrimento, che in realtà assume poi aspetti anche particolarmente preoccupanti, perché Erode vorrebbe anche dimostrare che lui gestisce, governa e domina le cose sacre di Dio, tant'è vero che è lui che convoca i sapienti, gli esperti, i conoscitori della parola di Dio, i libri sacri, interroga, e la risposta viene, e la risposta dalla parola di Dio viene sempre puntuale, precisa, coerente. Betlemme! Betlemme, l'ha detto l'antico profeta Michea, non c'è dubbio, ecco, ma è poi vero che insieme con tutte le luci che la parola di Dio accende sul cammino della storia umana, Erode non si muove, gli altri abitanti di Gerusalemme nemmeno, gli esperti conoscitori della parola di Dio sembrano più, come dire, più pigri che mai, però la parola di Dio è autentica, ed ecco, adesso ci sono i magi, e qui vedete i rappresentanti di questa ricerca che è universale, che è di ogni uomo che si interroga circa il valore della propria vita, circa la modalità da affrontare per realizzare propria vocazione alla vita, il dono della vita, ma come, dove, qual è la strada? Vedete, qui si è inserito Erode con i suoi tentativi e con la sua pretesa di essere colui che organizza tutto quello che è occorrente, necessario, doveroso, perché finalmente le strade della vita siano sotto controllo. E infatti è lui che poi carica i magi, è lui che stabilisce i tempi, è lui che vorrebbe imporre con molta precisione quali sono le scadenze a cui ci si deve attenere. Soltanto che Erode, mi sembra di poter dire il povero Erode, rimane prigioniero della sua paura. E con lui tutti quelli che gli stanno accanto, e Gerusalemme, e anche i sapienti e i tecnici conoscitori della parola di Dio, che sembrano privi di uno slancio, di uno sguardo, come soffocati, privi di quella di quella disponibilità alla ricerca di cui invece danno prova i magi. Ed ecco quello che succede, e arriviamo al punto e poi bisogna concludere, perché i magi si muovono ed ecco, vedete la stella nel cielo, sì, la stella, ma la stella si è fermata là dove il bambino imbraccia sua madre, ed ecco, corrispondentemente a questa visione della stella, grande gioia, dice qui. Al vedere la stella provarono una grandissima gioia. Gioirono di una grandissima gioia, dice il testo in greco, con un'insistenza veramente penetrante, coinvolgente nel rimarcare il valore di questa gioia che senza bisogno di parole, di chiacchiere, di spiegazioni è esplosa nell'animo dei magi, una grandissima gioia di bambino, il bambino in braccio a sua madre. E vedete, lì dove il bambino in braccio a sua madre, ecco, è il dono della vita. È dono della vita che da parte di Dio ci viene manifestato e ci viene ridonato e riconsegnato attraverso quel bambino che Maria ha partorito per noi e che tiene in braccio, ed è il dono della vita a cui noi siamo chiamati. E quel bambino, ed ecco, motivo di gioia così traboccante nell'animo dei magi, i quali si prostrarono e adorarono. Ricordate che fin dall'inizio questo è stato il loro programma. Siamo venuti per adorare, dove adorare, vedete, in questo caso non vuol dire compiere gesti particolarmente liturgici. Adorare significa per l'appunto mettere in gioco la vita in rapporto al dono ricevuto. Come fare? Dove trovare la strada? Dove? Ed ecco, adorarono. E adorarono significa, come ricordate la scena sempre incanta il nostro sguardo e muove affetti profondi nell'animo nostro, aprirono i loro tesori, oro, incenso, mirra, che sono poi i termini che servono a indicare tutto quello che serve a esprimere il nostro vissuto, quello che siamo, con la nostra fatica, il nostro lavoro, con le nostre aspirazioni più interiori e più aperte alle cose e agli aspetti misteriosi della vita, l'incenso, quel fumo profumato che sale verso l'alto e che possiamo esalare come espressione di quanto di più puro riusciamo ad esprimere, ma la mirra, e la mirra, come certamente altre volte vi dicevo, è una sostanza che veniva usata come un farmaco, come una medicina per curare le ferite, ed è un modo per raccogliere tutti i dolori, tutte le tribolazioni, tutto quello che è inciampo, tutto quello che è disagio, tutto quello che è motivo di disturbo. Tutto questo non manca mai nella nostra esistenza umana, ma è proprio la nostra esistenza umana, tutti i limiti che conosciamo, e man mano che ci consumiamo fino alla morte, perché anche con questa prospettiva bisogna fare i conti, è il nostro consumarci nella vita che diventa adorazione, che diventa, vedete, il gesto mediante il quale i magi danno espressione alla loro gioia. Adesso abbiamo trovato qual è il modo opportuno per accogliere il dono della vita. Il modo opportuno è ridonarla, consegnarla, affidarla. L'abbiamo ricevuta, è il vero dono, possiamo ridonare. Abbiamo finalmente trovato la strada, ecco la stella che brilla in cielo, ecco la gioia nel cuore umano, man mano che nella nostra condizione di creature che faticano, che desiderano, che sono creature, siamo creature esperte nella tribolazione, nella sofferenza fino alla morte, ma possiamo offrire, possiamo consegnare, possiamo rispondere al dono della vita. L'abbiamo trovato. È il bambino, la sua madre, lì la stella si è fermata e lì noi siamo accolti per adorare e per testimoniare che davvero, ed è una prospettiva universale quella che si apre davanti a noi, non riguarda alcuni specialisti o alcuni che hanno ricevuto particolare istruzione o sono dediti a particolari devozioni. Questa è una prospettiva universale, poter ridonare la vita, ecco la gioia che ci libera dall'angoscia, che ci sottrae la paura e che, vedete, consente di percorrere un'altra strada, che non è quella di Erode, poveretto lui e le sue angosce, avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Così si conclude il brano evangelico di quest'oggi, e quest'altra strada è la nostra, è la strada della gioia e dell'adorazione, è la strada di coloro che hanno finalmente scoperto che la stella si è fermata sul bambino in braccio a sua madre. Ed ora alziamoci in piedi e proclamiamo la nostra fede recitando il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
bene. Fin qui l'omelia di Pino. Adesso se qualcuno vuole. In genere quando Pino parlava poi c'era il saluto e il silenzio.
Il silenzio.
Era ed è un dialogo un po' muto e un po' a distanza, come ho scritto nella mail con cui vi ho mandato questi link. Però credo che sia davvero un dono poter condividere e condividere insieme, noi come gruppo, comunque queste parole, questa voce, questo dono. Chiederei se qualcuno vuole dire, commentare, regalare appunto anche le sue riflessioni, di farlo con moderazione, nel senso di appunto di rispettare un po' questo silenzio collettivo, dando dando più che altro così spunti sui quali ulteriormente riflettere. Alziamo il ditino, chi vuole. Vai Fabrizio.
Posso, perché poi, visto che devo andare via, certo, anche prima, allora. E io ho avuto la possibilità di ascoltare anche altri contributi di Pino in questo periodo natalizio, e mi sembra che un filo conduttore, non so se diciamo l'unico, comunque un punto ricorrente in questo periodo di Natale, era un po' il passaggio dalla paura alla gioia. Questo l'ho ritrovato anche in altre meditazioni di Pino, e diciamo il punto in cui ne parla in questa omelia è anche a proposito del ritorno dei magi, quando invece di ripassare da Erode scelgono un'altra strada. Quindi in sostanza si tratta di non tornare da Erode, che rappresentava, come diceva Pino, la paura e l'angoscia. Quindi in qualche modo è avvenuto in modo definitivo questo passaggio dalla paura alla gioia. E un passo di San Paolo che mi era venuto in mente, che mi sembrava andasse molto d'accordo con questo discorso, era quando lui dice: non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, quindi c'è di nuovo questo vortice della paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli e così via. Quindi ecco, era questo che volevo condividere.
Grazie. Volevo avvertire che ho silenziato qualcuno di voi perché c'era un eco fastidiosissimo, per cui chi vuol parlare guardi, controlli se per caso è silenziato o no. Anna Maria no, perché poi se no ti impicciavi.
No, per carità, non mi toccate.
No, no. Altri.
Ma se posso dire qualcosa che posso?
Certo.
Come anche Giuseppe, diciamo all'inizio, la questione dell'adorare, cioè questa la sottolineatura di Padre Pino, che dice l'adorazione come il mettere in gioco la propria vita, il rapporto al dono ricevuto, al fatto che in questa risposta rispetto al fatto che possiamo appunto offrire, lui dice proprio così, possiamo consegnare, possiamo rispondere al dono della vita. E penso, diciamo, a questo fatto della consegna, che a volte è un dono anche involontario, cioè penso alla sofferenza di chi è toccato da vicende, come dire, che segnano profondamente. E lì l'atto di consegna, come dire, al di là della propria volontà, diciamo, diventa anche questa possibilità, insomma, di corrispondere, sapendo che, come dire, che non c'è una parola fine rispetto a quello che uno vive, che gli capita. E diciamo, mi avevano colpito molto questa appunto questione che anche la parola fine non è mai la fine, che in questa consegna anche involontaria, da quando, come dice Padre Pino, il cuore di Gesù Cristo si è spalancato nel mondo, l'amore di Dio, è una cosa sulla quale, diciamo, sto riflettendo da quando ho ascoltato l'omelia. L'adorazione, e poi pensando a quello che diceva Soana, che ci troviamo qua insieme, questa ricerca dei maggi, che è una ricerca sì individuale, perché ognuno porta un dono, così, anche se simbolicamente, però non si fa mai da soli, e quindi grazie Soana che ci hai messo in connessione, perché sto vivendo una solitudine da un po' di tempo per una serie di condizioni, ma anche perché, nonostante, cioè, mi sento parte del vostro cammino, e quindi questo potervi rivedere, questo poter stare di nuovo insieme, cioè, faceva pensare a questo, che la ricerca non è mai solo da soli, si ha bisogno degli amici, ecco.
E posso dire, Soana?
Dai, dai. Chiedete permesso.
No, posso parlare, perché non capisco, certo. se sono in contatto. Volevo dire questo, che intanto non mi pare vero che non c'è Pino, perché la voglia di dire qualcosa dopo che lui ha parlato è tanta, tanta. Ma perché? Perché... siccome quando parla pare che parli non a un gruppo di 30-32 persone, come quando siamo in parrocchia, ma che parli proprio a te, diretta, capito? Ecco, questa è la sensazione che ho anche l'estate, quando vado ad agosto. Pare che lui faccia la lezione esclusivamente per me. E devo dire che me la prendo volentieri questa parola, ma soltanto per dire che io mi sento, come dice lui, proprio l'erode di turno, quello che ti imponi proprio come angosciata in questo periodo, e voi lo sapete. Perché ripetutamente dico della mia sofferenza, insomma. E probabilmente è quello che dice Pino, è il bisogno, la pretesa proprio di gestire tutta questa angoscia, questo turbamento che io ho, trasforma proprio in una volontà di tenere tutto sotto controllo, e non solo le persone che mi stanno attorno, ma tutti i miei sentimenti, senza proprio l'abbandono praticamente, e la disponibilità all'adorazione, all'inginocchiarsi, al porsi di fronte, come immagini, di fronte a sto bambino e consegnargli tutto. Ci sono delle resistenze fortissime, perché solo con l'inginocchiarsi, con la vita, il prostrarsi, il restituire, no? E che la vita diventa dono, come il dono che si è ricevuto. È un tempo di cammino, mi rendo conto, questo mio, sempre, diciamo che lo è nella vita, credo, di ognuno di noi che ha questo impegno di ritrovarsi con Dio e in Dio, ci vuole tempo per questo cammino, non basta mai, neanche quando si arriva a 77 anni, insomma, anzi, proprio bisogna affrettarsi quando arriva questo momento, perché questo cammino che è stato, lo è ancora, pieno di errori, di fallimenti, di ribellioni, di ostilità, è un cammino che comunque, di fronte al quale Dio ci mette nelle condizioni proprio di poterci orientare, di poter trovare anche noi, insomma, questa, oddio, questa stella, questa luce, insomma, che apra, che dia un barlume a questo viaggio che sta concludendosi, no? E che dia soprattutto una direzione, la direzione finale, perché veramente diventi dono e restituzione della vita che abbiamo ricevuto. Vorrei a questo punto, ecco, da qualche parte ho sentito, continuo ad essere, nonostante tutte le mie fragilità e i miei fallimenti, le mie ribellioni, come vi ho detto prima, le mie ostilità, io continuo però ad essere un'imperterrita cercatrice di Dio. Questo credo che sia perché non si può fare a meno di pur attraversando deserti, pur attraversando mari in tempesta, insomma, come naufraghi, però non si può fare a meno, insomma, di andarsi a prostrare proprio di fronte alla gratuità di questo dono della vita che abbiamo ricevuto. Scusate.
Se non ci sono altri, volevo provare a dire due cose io. Nel senso che c'è questo contrasto tra il dominatore, tra l'erode, tra l'atteggiamento, di cui parlava anche adesso Anna, di controllo, di governo, che non è un governo di servizio. Mi viene in mente i ragionamenti che abbiamo fatto sul potere nel nostro incontro di discernimento. E questo modo di gestire il potere come dominio e non fare i conti fino in fondo con il potere, che è fonte di angoscia, che è fonte di turbamento, in fondo di dolore profondo, perché non si riesce mai ad arrivare. E invece è messo in contrasto con questo aprire lo scrigno dei nostri tesori, perché in fondo, se siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, se noi apriamo il nostro scrigno, apriamo questo tesoro, apriamo il tesoro della vita, apriamo il tesoro della vita che ci è donata a sua immagine e somiglianza. E quindi questo senso del lasciarsi andare, che non è un mollare, ma è un prendere vita, è un interpretarla fino in fondo, non è un abbandonarsi, è un abbandonarsi a lui, che è un'altra cosa. E quindi non è mollare l'impegno, la cosa, ma un conto è abbandonarsi alla sua volontà, un conto è imporre, voler imporre la propria. E questo, secondo me, è una delle cose che mi ha più colpito in questa omelia. Per cui da qui poi il tema della gioia grandissima. Non è una gioia, è una gioia profonda nel momento in cui si può fare l'esperienza di questo dono. In fondo l'adorazione, la stessa, la stessa origine della parola ha dentro il dono, il dorus, no? L'adorazione proprio, la parola dono. E quindi questa, in fondo, dobbiamo soltanto scoprire nel nostro andare, nel nostro essere viandanti, come i magi, non fermarsi e cercare sempre di capire dov'è la stella, perché la stella c'è per tutti. Perché questo è la sintesi, in fondo, poi della nostra fede. E trovarla è lo scopo della nostra vita. E mi veniva in mente un'immagine. In fondo, quando noi pensiamo alla morte, la pensiamo sempre come una fine. L'idea di pensare alla morte come un essere arrivati alla stalla del bambino, invece è un'immagine che in fondo mi mette molta allegria, molta gioia, perché a questo punto, come dice Pino, questo nostro consumarsi della vita diventa in fondo un ridonarla, ed è il senso dell'adorazione. E c'è questa allegria, questa gioia profonda che mi, in fondo, è molto consolatoria. E diventa il senso di un abbandono finale alla gioia che mi porta dalla stella.
Scusate, io devo lasciarvi e buon anno a tutti. Scusate, vi ringrazio molto.
Ciao.
Grazie a te, a presto.
L'appuntamento è alla prossima, comunque.
Grazie, grazie. Se potete avvisarmi, grazie.
Primo martedì del mese.
La riflessione che faceva Suana adesso verso la fine sul tema della morte mi faceva ricordare la lettera che Laura scrisse a Suor Chiara, che Suor Chiara aveva condiviso. Mi sembra che avesse intuito questo che adesso diceva Suana, insomma.
Posso?
Era Francesco che aveva alzato la mano.
Ah, bene, bene, bene.
Vai Francesco, poi dopo tu Alberto.
Ok.
Mi sentite?
Sì.
Ok. A me aveva, anche a me aveva colpito questo discorso dell'angoscia, perché le angosce non mancano mai nella vita personale, insomma, di tutta l'umanità. E poi questo è un periodo per la situazione in cui siamo, in cui forse l'angoscia è ancora più del solito. E poi il discorso delle due vie, quando Pino diceva la via presa dai magi è la nostra. Allora, sì, io la via dei magi è la nostra, però penso anche che non è una via presa una volta per tutte che poi per la quale non serve una volontà perseverante di essere percorsa. Io penso che tutti quanti siamo costantemente sottoposti al pericolo di finire nella via di Erode, perché è un po' siamo esposti a questo pericolo in quanto esseri dominati all'interno dei poteri di questo mondo e condizionati appunto dalla volontà dei potenti e dalla appunto la volontà di gestire completamente quello che succede. Siamo condizionati nelle nostre volontà, nelle nostre aspettative, nell'esigenza pressante di doverci confrontare con gli altri, di mantenere degli standard rispetto a quelle che sono le caratteristiche un po' richieste dalla società, insomma. Che ci vuole così in un certo modo. E quindi la via dei magi è una via che deve essere continuamente scelta bisogna essere, ci vuole una consapevolezza costante, insomma, di volersi mantenere su questa via. Questa consapevolezza che è volontà anche di ricercare come fanno i magi, insomma, di ricercare quello che non è appariscente, che sembra nascosto all'interno di questo mondo, però da dove però viene la salvezza.
Alberto.
Ma mi hanno colpito molte cose in questa lettura di Pino e anche nelle vostre osservazioni, nelle vostre riflessioni. La prima cosa che voglio dire è che sottolineo anch'io che è una ricerca universale, cioè che riguarda, non riguarda, come pensavo un po' di anni fa, i cosiddetti non credenti, i diversamente credenti. Pino Stancari sottolinea che è una ricerca che riguarda ciascuno di noi. Rispetto al dono della vita, che cosa facciamo? Che senso c'ha? E questo mi colpisce molto, anche alla mia reverenda età, quasi 80 anni. E l'altra cosa che mi colpisce molto è che questo riconoscere la vita, quindi adorare nel senso di accogliere il dono della vita, ma poi anche, dice Pino Stancari, la cosa fondamentale, il modo per dare senso è quello di ridare indietro questo dono. E mi sembra molto bello, molto importante, è un indirizzo di vita appunto che riguarda tutta la nostra vita. Non ci abbiamo ricette, però è un orientamento, una luce che ci può aiutare. E la terza cosa, piccola piccola, è che lui sottolinea che questi doni che poi dobbiamo fare, non sono doni astratti, doni l'oro, ma l'oro rappresenta il nostro lavoro, la nostra fatica, l'altro rappresenta i nostri mancanze, le nostre sofferenze, i nostri dolori, l'altra ancora la nostra aspirazione a incontrare questa persona che ci ha creato, che ci ha dato la vita e che continua a ridarcela. Quindi c'è, come dire, un senso del sacro che è molto legato alla vita quotidiana, e questo è molto bello, molto importante. E l'ultima cosa è che mi è venuto in mente, un po' perché ho anche avuto un modo di dialogare con Gianfranco Solinas, che si è impegnato col gruppo a parlare di Eucaristia. Credo che tutto questo, il dono, l'accoglienza del dono, l'adorazione, il portare tutte le cose che viviamo ogni giorno in vari modi, ha molto a che fare con l'Eucaristia, in cui viene raccolto tutto quanto l'impegno, l'umanità, l'azione del Signore, e contemporaneamente viene offerta e viene, come dire, diventa qualcosa che, come diceva qualcuno, la pace è finita, è andata a messa, cioè nel senso che l'Eucaristia raccoglie questa adorazione nella quale noi possiamo partecipare col Cristo e metterla nella nostra vita anche comunitaria, anche insieme, anche di chiesa. Grazie.
Suana?
Vai, vai, Giovanna.
Posso?
Vai, vai.
Beh, allora, questo che ha detto Francesco sul discorso dell'angoscia mi trova molto d'accordo. Ma io consideravo questa differenza che c'è tra la mentalità antica, i re magi che rappresentano la scienza, in fondo, no? Quindi, però sono talmente sapienti che sapienti e anche accolgono però quello che è il mistero, perché la stella che indica la strada, e quindi loro accettano che ci sia un mistero per trovare, e poi per fare questa ricerca sono loro che si muovono, mentre gli altri esperti di Erode, no, sono quelli che si studiano eccetera, però non gli si apre la visione perché si affidano magari solo a se stessi, a conoscenze umane, del tutto umane, mentre invece i magi seguono la stella e quindi camminano fino a che arrivano. Ma oggi la scienza
ci mette degli ostacoli per fare questi percorsi, perché poi la scienza che è diventata molto divulgativa, no? Escono continuamente questi libri sul cosmo, sull'universo, su questi universi paralleli, e il grande mistero appunto dei buchi neri e l'origine della vita. E a me quello che mi sconvolge più di tutti è che finiranno, cioè, anche la Terra finirà tutto, nasceranno altre galassie, c'è una continua trasformazione dell'universo. E come saranno queste altre? Ci saranno altri mondi? Ci sarà un'altra rivelazione? E scomparendo la Terra, scompare ma proprio tutto, tutto quello che gli uomini hanno creato. Quindi questo procura una grossa angoscia, se pensi alle poesie, a Leopardi, a Michelangelo, a tutti quelli che hanno creato arte, tutto quello che è stato prodotto, tutto il bene, tutto il male, però alla fine prevale il bene, secondo me. Sono opere meravigliose che l'uomo ha saputo fare. E quindi è come se non fosse mai esistito. E, qua, e dove si porta tutto questo? Hanno altre generazioni, altri esseri. Cioè, quel cammino che ti indica la scienza oggi non ti porta. Sì, ti porta, ti vorrebbe far scoprire il mistero, però può essere un mistero anche angosciante. E quindi la ricerca è molto difficile se uno non si abbandona, ecco, come fanno i magi, nell'adorazione. Questo.
Vai Giuseppe, riattiva l'audio. Pino, non ti si sente, devi attivare l'audio. C'è il microfono spento. Pino. Pino Macrini, hai il microfono spento.
Eccomi, mi sentite?
Sì, adesso sì.
Eccolo, dai.
Sì, no, perché mi era stato spento prima e non avevo capito che adesso potevo manovrarlo io, scusatemi. No, volevo soltanto comunicarvi, ecco, il mio senso di ammirazione, ecco, per come questo brano del Vangelo, che di per sé è scarno, veramente, ecco, scarno, essenziale, attraverso l'omelia di Pino, e poi anche attraverso i vostri commenti, la condivisione dei vostri sentimenti, mi si è arricchito in un modo, direi, veramente abbagliante quasi. E ci ritrovo un discorso a senso compiuto. Perché Pino stesso fa questo, parte dal dono di Dio. Gesù è nato a Betlemme, ecco, questo è il dono. Gesù ridona la vita a noi nel bambino nato a Betlemme e che sarà il mezzo di riscatto della nostra vita, il recupero della comunione con Lui. E c'è un percorso da fare, ecco, un percorso che i magi, che dovrebbero rappresentare, come dice Pino, l'umanità intera, noi,
fisicamente ognuno di noi e tutti insieme, percorrono per arrivare appunto a individuare la loro meta, che deve essere il dono di Dio, il bambino in braccio appunto alla madre nella culla di Betlemme. Ed è un percorso guidato da una stella. Quindi, in questo percorso i magi non sono gli attori autonomi e determinati, sono loro perché sono bravi che arrivano, ma è la grazia di Dio che nella stella e con la stella li accompagna all'atto conclusivo di questo loro percorso, che è il loro ridonare, ricambiare, anzi più che ridonare, ricambiare il dono della vita eterna, portando se stessi, portando la propria esperienza, portando e dandola veramente. E quindi è questo tutto un percorso di scambio di doni, che parte da uno scambio iniziale e finisce con uno scambio finale, che è un dono, che è una restituzione di noi stessi, della nostra vita, ecco, del dono che abbiamo ricevuto. E questo è il percorso dei magi, guidati da una stella, quindi sono guidati. C'è Dio che li guida, la provvidenza, chiamiamola, ecco, la stella. L'altro percorso è quello di Erode. Erode che invece autonomamente vuol dominare tutto, non riconosce doni, non ha riconosciuto un dono, pensa che tutto sia frutto della sua, come dire, della sua situazione, della sua posizione, magari nell'intimo della sua bravura, del suo modo di giocare il potere. Ecco, noi siamo chiamati a vedere quale percorso fare. Se quello, ecco, diciamo, che porta attraverso Erode il percorso della supremazia del potere, dello sfruttamento, insomma, diciamo, della salvaguardia personale, dell'egoismo, chiamiamolo come vogliamo, ecco. O l'altro percorso invece che nasce, parte dalla consapevolezza che c'è un dono che ci è stato fatto e che noi abbiamo la possibilità di ricambiarlo solo con la nostra vita alla luce di quel dono. Non è un discorso facile, perché, insomma, tutti noi facciamo parte di un mondo che viaggia abbastanza sulla strada di Erode, e ne siamo circondati anche in qualche modo, forse alle volte lusingati, attratti, e in buona fede alle volte, probabilmente. Ecco, io tra l'altro ho paura di sciupare tutto quello che ha detto Pino, quello che ha detto voi con queste mie osservazioni, perché veramente sento che avrebbero bisogno di una lunga meditazione. Però così, nello spirito di comunione tra amici, vi ho detto quello che mi passava per il cuore in questo momento.
Grazie Pino.
Ana,
sì.
Scusa, nell'ascolto che avevo fatto di Pino precedentemente, avevo fatto questa annotazione che vi comunico. Dice: i magi chiedono dov'è Gesù, dov'è che il dono della vita può essere ricevuto così come è stato progettato da Dio. E pare che, se non ho capito male, magari mi aiutate a... Pino dice che praticamente il dono è nella relazione che noi riusciamo a costruire con gli uomini, dove ricercare nelle persone con cui siamo in relazione il respiro del Dio creatore, che è il suo progetto. E questa cosa mi faceva riflettere su come il dono della vita è il dono per me, ma è il dono per tutte le persone con cui sono in relazione. E quindi è questa sacralità della vita delle persone che mi pare venga sottolineata, che parte dal punto, diciamo, del bambino che viene che si va ad adorare attraverso i nostri rappresentanti che sono Imagi in quel momento.
A me viene in mente la cosa che tu dici, mi viene in mente la sacralità dell'essere fratelli tutti. Perché il dono è per tutti. Se tutti riconosciamo ugualmente il dono come rivolto a tutti noi e non c'è nessuno che diventa Erode per gli altri. Questo è forse il cuore di uno dei ragionamenti che abbiamo anche un po' affrontato. Ma se poi perdonate, mi viene un'altra riflessione brevissima, che è la strada dei Magi all'andata e al ritorno. C'è un'andata che è guidata dalla stella, ma poi c'è anche un ritorno dei Magi, che non tornano per la stessa strada, perché una volta che sono al cospetto del bambino, che hanno avuto il dono della vita del bambino, di fatto cambiano strada. E come non vedere dentro questo cambiare strada il segno di una conversione profonda, che è sì una scelta, ma che è anche una scelta che deriva dal dono della vita e che forse interroga tutti noi.
Io volevo, Suana.
Vai Massimo.
No, una sola cosa brevissima per così, uno spunto consolatorio per Gianna. Qualcuno ha scritto, ma non mi ricordo chi, tanto poi non lo sapeva nessuno, questo Gesù ha detto che lo sa solo il Padre, ma che la resurrezione dei corpi, che è articolo di fede, comporta che si salvi tutto quello che l'uomo ha fatto, realizzato, creato nella loro vita terrena. E quindi le sinfonie di Beethoven, le poesie di Leopardi, come tutto il resto, se c'è resurrezione dei corpi, restano. Restano come sarà il corpo glorioso, un corpo che comunque non ha una fisicità terrena, perché la terra poi resterà, ma resterà. Con noi,
in lui,
e questo spero con Gianna in lui, ovviamente.
Grazie.
Alberto sta parlando ma non si sente.
Alberto sta parlando ma col microfono chiuso.
Scusate, perché ecco, allora dicevo, il Papa al numero 87 dice, è il capitolo pensare e generare un mondo aperto, e dice all'inizio: questo è un segreto dell'autentica esistenza umana. Quindi questo ricevere il dono e ridonarlo fino alla fine. Perché, virgolette, si dà se stesso. La vita sussiste dove c'è legame, comunione, fratellanza. Ed è una vita più forte della morte, il processo di morte che parlavamo poco fa, quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, ecco la strada di Erode, non c'è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a se stessi e di vivere come isole. In questi atteggiamenti prevale la morte.
Bene.
Alberto, no, mi è sfuggita la citazione.
Il Fratelli Tutti, capitolo terzo, l'87.
80, grazie, scusa.
Siamo arrivati alle 8. Che facciamo?
Posso soltanto un secondo solo? Ricordare un'espressione proprio letterale che dice Pino, il nostro consumarsi nella vita è ricambiare il dono della vita data a Gesù, e questa è l'adorazione, cioè il nostro consumarci nella vita per ricambiare il dono della vita, il concetto di adorazione che non mi era mai stato chiaro, al di là dell'etimologia, insomma, ecco, no? Ma è proprio questa logica dei doni scambiati, della gratuità, della appunto, poi, come abbiamo detto, della solidarietà, in contrapposto poi alla strada della solitudine, del potere, insomma, ecco, dell'autoreferenzialità e così via. Però ecco, mi aveva colpito proprio le parole usate da Pino. Il nostro consumarsi nella vita. Questa è l'adorazione, per ricambiare il dono della vita. Scusatemi.
Bene. Ci sono altri che...
Io vorrei parlare, ma non mi sentite.
Sì, che ti sentiamo.
Eccolo Giulio.
Finalmente. Non ti vediamo, sì, ma ti sentiamo.
Ma mi vedete?
Sì.
Non ti vediamo.
Però ti sentiamo bene anche. Ciao, io, buon anno.
Ciao, buonasera. Ma io sono entrato da poco, per cui sono un macello.
No, tu sei entrato, uscito, almeno tre volte.
Sì, lo so. Senti, vabbè, io volevo dire forse alcune cose. A me sorprende sempre la capacità di Pino, qualunque tipo di brano evangelico, della scrittura, debba commentare, sa fare discorsi veramente penetranti, che ti rimangono. Ci ha messo tutto in questa liturgia, c'è tutto, questo il fatto del dono della vita, che la strada da percorrere è quella di donarci, il dono. No, si può accogliere solo donando la nostra vita, consegnando noi stessi. Il discorso dei doni, il discorso dell'universalità. Segnalo la bellezza del brano di Paolo agli Efesini, questo annuncio così solenne che è l'universalità, no? Questa verità nascosta alle precedenti generazioni. E qual è questa grande? Che le genti, tutte le genti, tutte, sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Questa è l'essenza della la vera novità, quello che rovescia tutto il modo, la mentalità corrente, insomma, periodo in cui era radicatissima l'idea che ogni popolo avesse il suo Dio. Quindi, insomma, questo cambia completamente il modo di vedere. E poi questa, anche questa, questa idea che questo, che l'annuncio del Vangelo interpella immediatamente il potere. Questo, questa figura di Erode che il potere come possesso, e invece il vero potere è la donazione di sé, che poi è il discorso che neanche gli apostoli capiscono, insomma fino alla fine non capiscono, solo a Pentecoste capiscono questa cosa, ed è il motivo per cui poi Gesù fa la fine che fa. A me pare che Pino sia capace ogni volta di dirci cose eterne, anche prendendo il più... Questa volta è sull'Epifania, l'universalità, la donazione, il vero potere, la donazione di sé. Cioè tutto il contrario di quello che la logica umana penserebbe. Scusate, il disordine, ma insomma...
Grazie.
Grazie Giulio.
A voi.
Se non ci sono altri, visto che abbiamo raggiunto l'ora che avevamo stabilito, forse potremmo finire con un Gloria. Visto
bene.
Che...
Benissimo. Io avrebbe detto Magnificat, ma va benissimo in Gloria.
Eh sì, o il Magnificat o il Gloria.
No, va bene il Gloria. Anche Magnificat non è male, come sintesi.
Dai, io non ho il testo sotto mano. Mentre il Gloria è... abbiamo...
L'anima mia, magnifica.
Magnifica il Signore.
Il Signore esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno
beata.
Grandi cose ha fatto l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio,
ora e sempre. Nei secoli. Amen.
Io che ci posso fare? Cioè, tu sei, ma perché lo blocchi?
Bene.
Buona serata a tutti.
Grazie anche a voi.
Ciao a tutti.
Alla prossima vuol dire
il 30 per il voto di discernimento.
E poi il primo martedì del mese, 2 febbraio. Potremmo fare sulla candelora direttamente. No, no.
Perché no?
Però non ci avremo vino, non so se ce l'avremo.
Vediamo.
Vediamo. Va bene, può darsi di sì, ce l'avremo. Ok, un abbraccio a tutti, grazie. Proprio affettuoso e grandissimo. Senza tenermi niente.
Ciao Maria Luisa.
Ciao, uno per uno, Alberto, e uno per tutti. E tutti per uno.
E sorelle.
No? Fratelli e sorelle, giusto? Avete visto il Papa che ci ha spiazzato ancora una volta con quel motu proprio, non so che cavolo è.
Con le sorelle, piano con le sorelle.
Ha detto, l'accolitato è quella, ma questo
sempre
è già lo fanno,
ma
smettiamola di prenderci in giro. Bene, fratelli e sorelle, un abbraccio.
Arrivederci.
Ciao.
Claudio, se mi senti.
Ciao, sì, Claudio. Sì. Ciao. Ciao a tutti.
Non lo trovo isolato io qua.